Portiamo avanti questo studio, però prima di andare avanti con lo studio, permettetemi di dare semplicemente per qualche istante un ricordo per quello che rappresenta questa data, l'11 settembre, una data che voi tutti sapete ha cambiato la storia del mondo. 16 anni fa crollavano le Torri Gemelle con un attentato, almeno così ci è stato detto, così ci è stato riferito, con due aerei che si sono schiantati sulle Twin Towers a New York, producendo migliaia e migliaia di morti, non solo delle persone che erano lì in quei grattacieli, ma anche di tutte le forze dell'ordine, in maniera particolare i vigili del fuoco che sono andati a cercare di salvare più persone possibile perdendo la loro vita. E quindi il nostro cuore va chiaramente non soltanto alle vittime, ma a tutte le persone che si sono salvate in quel giorno, sono uscite fuori miracolosamente, e da tutte le persone che hanno perso i loro cari. Il nostro cuore in questo momento va alla memoria di quelle persone, la nostra preghiera per la consolazione ancora per le famiglie che hanno perso i loro cari, e in questo momento anche per coloro che sono devastati dall'uragano Irma, soprattutto nel sud della Florida, nelle Bahamas, in altre parti dove questo uragano ha sconvolto la vita di milioni di persone. Quindi non sono momenti facili, non sono momenti semplici, e questo è il motivo per il quale dovremmo sempre più cercare di stare uniti nella nostra fede, uniti nelle nostre preghiere, uniti nel nostro amore per quanti in questo momento stanno andando a fare tanto volontariato in quelle parti del mondo. Non dimentichiamoci la nostra nazione, quello che è successo a Livorno tra ieri e oggi, la devastazione di questo ciclone, di questa pioggia che ha devastato e ha purtroppo spazzato via la vita di alcune persone, i terremoti, i vari terremoti che sono degni sicuramente della nostra attenzione, quindi senza guardare necessariamente oltreoceano. Sono dei momenti difficili, sono dei momenti molto particolari per la nostra nazione anche, e questo è il motivo sicuramente per il quale anche questi studi biblici dovrebbero servire per incoraggiare tutte le persone che in questo momento stanno avendo difficoltà e stanno magari vacillando nella loro fede. Quello che possiamo fare, a parte cercare di mandare aiuto, incoraggiare, cercare di stare in contatto con le persone che hanno difficoltà, nel nostro meglio possiamo semplicemente mandare delle parole di speranza, cercando di incoraggiare in questo momento diverse persone che stanno in queste zone disastrate, stanno ascoltando questi studi, hanno ascoltato questi studi e ci hanno mandato anche dei messaggi di ringraziamento perché li stanno aiutando veramente tanto, ed è per questo che vogliamo continuare imperterriti in quello che stiamo facendo, ignorando assolutamente magari certi attacchi, ignorando determinate parole, ignorando coloro che cercano semplicemente di creare problemi, che vogliono essere dalla parte dei problemi. Noi vogliamo essere dalla parte della soluzione. Quindi non è facile sempre, però abbiamo bisogno di dare una parola di speranza, una parola di fede, una parola di conforto a tutti coloro che in questo momento stanno attraversando momenti difficili, e nel nostro piccolo cerchiamo di farlo. A dicembre anche andremo in Africa, cercheremo di produrre un po' di aiuti con cose materiali, eccetera, eccetera. Però se ognuno di noi fa la nostra parte, possiamo essere veramente di grande incoraggiamento, di grande sostegno verso ogni persona, mandando qualcosa, vestiti, medicinali, oppure andando lì sul luogo cercando di essere presenti, oppure pregando, oppure divulgando il messaggio della speranza. Le persone hanno bisogno di speranza, le persone hanno bisogno di essere attaccate, hanno bisogno di essere focalizzate sul peccato, sull'inferno, sul giudizio di Dio. Le persone hanno bisogno di comprendere che Dio è dalla loro parte, che Dio non li sta giudicando, che questi terremoti soprattutto non vengono da Dio, che certe sciagure non le manda il Signore, e quindi ancora di più questo messaggio di speranza deve essere forte e chiaro sopra quelle persone che in questo momento sfruttano anche i disagi delle persone semplicemente per mandare degli anatemi, o per andare a dire che Dio è dietro i terremoti, dietro i disastri, eccetera, perché sta giudicando. È falso, grazie a Dio è falso, è tutta una stupidaggine. Le persone hanno bisogno di sentire parole di incoraggiamento. Di un giorno disse attraverso il profeta Geremia: io conosco i pensieri che ho per voi. E soprattutto lo disse in un tempo in cui Israele era lontano ed era dedito all'idolatria ed era totalmente lontano dalla via di Dio. Dio disse: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Dio non manda le sciagure, Dio non manda i terremoti, Dio non manda i disastri naturali, Dio non ha niente a che fare con questo. Dio è colui che sta accanto a noi, un padre meraviglioso che si prende cura dei suoi figli e lui incoraggia e sempre incoraggerà, lui sarà sempre dalla parte dell'uomo e mai contro di lui. Quindi prendiamo questo tempo, questa ora, fino un'oretta, fino alle 21, per parlare ancora dell'eredità che abbiamo in Cristo. Come voi sapete, questa scuola, questi studi biblici si concentrano su tre cose fondamentali: l'identità, l'eredità e l'autorità. L'identità, ciò che siamo in Cristo, la nostra identità è per grazia, viene direttamente dall'alto, non è un prodotto delle nostre opere. L'eredità è un frutto della grazia di Dio, non è il prodotto delle nostre opere. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Essendo figli ed essendo eredi abbiamo anche autorità. L'autorità è un dono della grazia di Dio che non dipende dalle nostre opere, che non dipende dal nostro carattere, è un pacchetto completo, un all inclusive, è qualcosa che Dio ci ha dato attraverso Cristo. Noi siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, è qualcosa che ci è stato dato, è un nostro diritto ed è quindi nostro dovere usufruire di tutti i diritti che ci sono stati dati in Cristo Gesù. La volta scorsa, vi ricordate, abbiamo parlato di un argomento molto importante, cosa significa essere eredi di Dio e coeredi di Dio, e coeredi con Cristo, scusate, abbiamo parlato di questo concetto fondamentale della coereditarietà, che secondo quelli che sono i parametri umani, quando c'è un'eredità condivisa, l'eredità viene ripartita in quote uguali, oppure colui che rilascia il testamento, che decide il testamento, può decidere se una parte dei suoi beni può andare ad una persona, un'altra parte dei suoi beni ad un'altra persona. Ma la Bibbia dice che siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo, e quindi questa coereditarietà che abbiamo con Cristo non ha a che fare con una ripartizione in quote. Infatti è un'eredità che noi abbiamo in tutta la sua totalità. Non esiste un'eredità suddivisa in quote per i suoi figli. E questa è la grande e meravigliosa rivelazione che porta una rivoluzione straordinaria nella nostra vita. L'eredità è tutta nostra. Noi siamo eredi come se fossimo gli unici figli, cioè come se tu fossi l'unico figlio esistente al mondo. Abbiamo visto alcune scritture in Giovanni 3:34 dove dice che Dio dà lo spirito senza misura. Dio non dà lo spirito con una misura, Dio dà lo spirito senza misura, quindi tutto lo Spirito Santo è dentro di te. Dentro di te non c'è una parte, non c'è una quota dell'unzione, ma c'è tutta la sua presenza, tutta la sua unzione, tutta la sua divina autorità dentro di te. Abbiamo visto in Colossesi 2, 9, 10 dove dice che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e che quindi in Cristo noi siamo ripieni di tutta, non di una parte, di tutta la pienezza di Dio. Non siamo riempiti a metà, non siamo riempiti in parte, non c'è una quota della sua presenza nella nostra vita, noi siamo riempiti della sua presenza fino a traboccare. Infatti la sua presenza in noi serve a noi e tutto ciò che trabocca serve alle persone alle quali noi ministriamo, alle quali noi andiamo. Giovanni 1,16 dice che dalla sua pienezza, in realtà nel testo greco dice dalla sua traboccanza, noi abbiamo ricevuto grazia sopra grazia, e questa traboccanza da lui scende verso di noi e ci riempie. Abbiamo fatto, vi ricordate, l'esempio di questa piramide di bicchieri quando viene fatta nei matrimoni, dove il metro riempie semplicemente il primo bicchiere, continua a versare sul primo bicchiere, dal primo bicchiere che si riempie, che poi trabocca, comincia a riempire tutti i bicchieri. E questo è lo stesso principio. Da Cristo noi abbiamo una pienezza, dalla sua traboccanza noi veniamo riempiti e dalla nostra traboccanza vengono riempiti altri ai quali noi arriviamo. Infatti Gesù ha detto in Giovanni 4, ricordate, alla donna samaritana, dice: chi crede in me, quello lo dice in Giovanni 7, in Giovanni 4 dice così: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. In Giovanni 7 più avanti disse: chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva. Quindi questo ci spiega un concetto fondamentale. L'eredità non è ripartita in quote e quindi noi non abbiamo una parte della sua eredità, ma siamo pienamente eredi di tutta l'eredità in Cristo. Con lui la eredità non viene divisa, ma viene condivisa. Ora, abbiamo parlato la volta scorsa, abbiamo accennato qualcosa, stasera parleremo proprio di questo argomento, che noi siamo eredi per grazia, ma usufruiamo dell'eredità mediante la nostra fede. Quindi noi non siamo eredi per quello che facciamo. L'eredità, come abbiamo detto spesso, dipende dalla nostra identità, ed è importante che noi magari andiamo a rileggere. Noi abbiamo bisogno di essere tartassati dalla buona notizia, abbiamo bisogno che la nostra mente cominci a pensare in maniera automatica alla buona notizia e in accordo alla buona notizia formulare i nostri pensieri. Lo Spirito stesso, sto leggendo Romani 8,16, rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, coeredi con Cristo. Quindi noi siamo eredi perché siamo figli. L'eredità è il prodotto della nostra identità, non dipende dalle nostre opere, non è in virtù di opere affinché nessuno possa vantarsi. L'eredità è quindi per fede. Guardate in Romani al capitolo 4. Paolo spiega questo concetto dell'eredità in maniera straordinaria. In Romani 4 parla proprio della giustizia, della giustificazione che abbiamo ricevuto, e quindi per fede noi ci appropriamo, per fede noi ci appropriamo di qualcosa che ci è stato già dato, ok? La nostra fede non può produrre giustificazione, la nostra fede può semplicemente appropriarsi dei benefici della giustificazione. Così come in Adamo, automaticamente, attraverso il suo peccato, automaticamente tutte le persone sono diventate peccatori, quindi non c'è nessun giusto, neppure uno in Adamo, attraverso l'ubbidienza di Cristo, tutte le persone automaticamente sono state reputate, sono state ritenute e fatte giuste. La nostra fede non ci fa diventare giusti, la nostra fede ci fa appropriare dei benefici della giustizia che è stata acquisita da Cristo. La mia fede non può produrre giustizia, la mia fede non mi può fare diventare qualcuno. Cristo mi ha fatto diventare qualcuno e mediante la fede io mi approprio di questo beneficio. Egli è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di beneficiare di essere figli di Dio, figli maturi di Dio nel testo greco, quindi significa persone che comprendono cosa significa essere figli. Non si diventa figli, ma comprendiamo cosa significa essere figli se crediamo in Gesù e quindi ci appropriamo dei diritti, ci appropriamo dei benefici, ci appropriamo della benedizione che è stabilita per noi da Cristo e in Cristo. Paolo dice così in Romani al capitolo 4, il versetto, leggiamo dal versetto 13, dice: infatti la promessa, sta parlando di Abramo, infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Poiché se sono eredi quelli che sono della legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Perché la legge produce ira, la legge produce ira, la legge produce ira. Tutti quelli che seguono la legge sono sempre arrabbiati. Tutti quelli che vanno dietro la legge o che vanno dietro i comandamenti sono sempre arrabbiati con altri o con se stessi. Infatti, dove non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. E se trattassimo questo argomento, ne vedremmo delle belle. Perciò, attenzione al versetto 16, l'eredità è per fede, in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è dalla legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale, come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni e padre di tutti noi davanti a Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. In questi giorni d'estate mi sono, si dice dalle nostre parti, ricreato un pochettino camminando nella spiaggia, in alcune spiagge della nostra meravigliosa nazione. Sia di giorno che la sera, guardando la sabbia e vedendo le stelle. E Dio disse ad Abramo: così sarà la tua progenie, come la sabbia del mare e come le stelle del cielo. E se qualcuno la potrà contare quanto sono i tuoi figli. Ora, non credo che ci sia una persona che sia mai riuscita a contare i granelli di sabbia o che sia riuscita mai a contare le stelle del cielo. Ed è per questo che noi dobbiamo comprendere una cosa: la salvezza non è per pochi eletti. Non lasciarti convincere da quelli che continuano a dirti che la salvezza è per pochi, che la salvezza è soltanto per alcuni, che la salvezza è soltanto per coloro che vanno in chiesa, per coloro che fanno una determinata confessione. La salvezza è per tutti. Dio ha riconciliato il mondo a sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. C'è una parola bellissima qua, come dice Paolo a Timoteo in prima Timoteo 4, 10, dove dice: Gesù è il salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. E quando noi andiamo a leggere queste cose, noi andiamo a volte un po' in confusione, ma non ci rendiamo conto che quando la parola salvezza viene espressa, sta parlando di qualcosa di talmente ampio, che non è la salvezza dall'inferno, ha a che fare con il regno di Dio. Il regno di Dio, la salvezza è per tutti gli uomini, ma coloro che ne beneficiano sono soltanto coloro che credono. Ecco perché noi dobbiamo andare a predicare il Vangelo a ogni creatura. Noi non salviamo le persone dall'inferno, noi diamo il regno di Dio alle persone. Noi non diciamo alle persone di essere salvati all'inferno, noi diciamo alle persone che possono vivere il regno di Dio qui. Ed ora lui è il salvatore di tutti gli uomini e principalmente di coloro che credono, cioè coloro che credono hanno il beneficio di questa salvezza, hanno il beneficio, tutti sono salvati, ma coloro che credono riescono a beneficiare di questo regno meraviglioso e straordinario che Gesù è venuto a portare qui sulla terra. Guardate quando Gesù parla e dice, fa questa dichiarazione straordinaria, dice: se io caccio i demoni col dito di Dio, il regno di Dio è dunque giunto fino a voi. Il regno di Dio è giunto fino a voi. Il regno di Dio è giunto fino a voi. Cristo è stato giustiziato, Satana è stato giudicato e tu sei stato giustificato. Cristo Cristo è risorto, Satana è sconfitto e tu sei più che vincitore. E se tu credi in Gesù, tu potrai sperimentare la bellezza di questo regno, se no dovrai vivere tutta la vita da mendicante, pur essendo un figlio di Dio lontano da casa. L'eredità. Noi siamo eredi per grazia, ma usufruiamo di questa eredità attraverso la nostra fede. Questo è un principio assoluto che regola il rapporto tra Dio e l'umanità intera. Tutto, tutto è compiuto, tutto è tutto quello che Dio ha dato, lo ha dato una volta e per sempre attraverso il sacrificio di Gesù. Quello che Dio ha dato, lo ha dato una volta e per sempre attraverso il sacrificio di Gesù. Quindi la grazia di Dio ha già provveduto salvezza, perdono, guarigione, liberazione, pienezza, i doni dello Spirito, i segni che accompagnano i credenti, tutto quello di cui che ti serve per vivere il regno di Dio qui e ora. Ma è la nostra fede che prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. La nostra grazia non può produrre qualcosa. La nostra fede semplicemente ci serve per afferrare quello che la grazia di Dio ha già provveduto per ognuno di noi. Quindi l'eredità è per fede, dice Paolo, affinché sia per grazia. L'eredità è per fede, cioè tu ti appropri di tutti i benefici di questa eredità mediante la fede, proprio perché è per fede, quindi la fede esalta la grazia di Dio e la grazia di Dio esalta la tua fede in Gesù, non la tua fede, ma la tua fede in Lui. Quindi se è per fede significa che ogni singolo essere umano può prendere i benefici di quello che la sua grazia ha già provveduto una volta e per sempre 2000 anni fa sulla croce del Calvario. Quello che Gesù ha fatto non dipende da te, quello che Gesù ha fatto non dipende dalla tua vita, quello che Gesù ha fatto non dipende dal tuo stile di vita, quello che Gesù ha fatto non dipende da quello che tu vivi o da come vivi. Lui ti ha amato in maniera eterna. Il vivere in maniera disordinata non ti fa perdere punti davanti a Dio, semplicemente non ti permette di vivere la benedizione che Lui ha stabilito per te. Quindi Gesù ha detto: il regno di Dio è giunto fino a voi, il regno di Dio è in mezzo a voi, il regno di Dio non deve venire, il regno di Dio è giunto fino a voi. Gesù ha detto: è piaciuto al Padre di darvi il regno di Dio. Gesù ha detto: il regno di Dio è dentro di voi. Gesù ci ha insegnato a pregare: Padre nostro che sei nei cieli, che il tuo regno si manifesti affinché la tua volontà possa essere fatta e possa essere vista e tutti quanti possono rendersi conto che qui sulla terra possiamo vivere ciò che si sta vivendo in cielo in questo momento. Quindi l'eredità è per fede affinché sia per grazia. Quindi se è per fede, ognuno di noi non ha bisogno di dimostrare qualcosa, basta semplicemente credere con il proprio cuore e tu puoi realizzare le cose che Lui ha preparato per te. Ora, alcuni accenni sulla fede. Abbiamo detto la scorsa volta che avremmo parlato un pochettino di fede, semplicemente anche per incoraggiare un po' le persone, perché la fede viene dall'udire. Guardate in Romani 10, è scritto, questa è una dichiarazione molto importante che Paolo fa in Romani 10, 17, dice: la fede viene dall'udire la parola di Dio. Ora, permettetemi di chiarire alcune cose. Tutti quanti noi nasciamo con la fede. La Bibbia dice che Dio ha dato ad ogni persona una porzione di fede. Attenzione, quando parla di porzione di fede non sta dicendo che a te ne ha data un po' di più, a me ne ha dato un po' di meno o viceversa. Sta dicendo che Dio ha assegnato ad ognuno di noi una porzione di fede, ok? Questa porzione di fede è abbastanza grande, abbastanza efficace da spostare le montagne. Gesù ha detto: se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare. Ora, molto spesso voi sentirete in giro discorsi su quanto grande è la tua fede o cosa possiamo fare per aumentare la nostra fede. Il problema non è quanto grande sia la nostra fede. La Bibbia non parla mai di questo concetto. La Bibbia parla invece del fatto che la fede viene dall'udire la parola di Dio. Ora, la fede che è nel nostro cuore viene dall'udire. La fede è qualcosa di generico. Quando noi parliamo di fede, non necessariamente stiamo parlando di fede in Dio. La parola fede è semplicemente avere la certezza in qualcosa. Ora, la paura e la fede sono la stessa cosa. La fede è certezza di cose che si sperano. La paura è certezza di cose che si temono. La fede è una certezza. Dipende dove metti questa certezza. La tua fede si può trasformare in paura, perché è la stessa cosa. La paura è fede riposta in qualcosa in cui Dio non ha mai detto, o in una bugia addirittura. Se tu metti fede in una malattia, faccio un esempio. Sta arrivando l'influenza e quindi in televisione, nei giornali ti propineranno sempre un vaccino, ad esempio devi andarti a fare il vaccino perché sta arrivando l'influenza X. Poi dovrebbero spiegare come fanno a fare i vaccini prima che arrivi l'influenza. Questo è un altro discorso. Un vaccino specifico per quella influenza specifica. Chiaramente ci sono delle speculazioni, perché i vaccini vengono fatti dalle case farmaceutiche che mettono in giro i virus dell'influenza, ma questo chiaramente è un altro problematica, un altro argomento che non è nostro. Quindi quando tu metti fede in una notizia del genere, tu stai mettendo fede in qualcosa che stai ascoltando. Questa fede dentro di te, che tu lo voglia o no, è paura. Hai paura dell'influenza perché hai creduto in una notizia. In realtà quella paura non è altro che fede. Fede in qualcosa che hai udito. Quello che hai udito ha creato fede in te perché lo hai accettato. Quindi fede, paura sono fatte della stessa sostanza. La paura e la fede sono fatte di certezza. Quando noi mettiamo fede, mettiamo la nostra certezza in quello che Dio dice, la nostra paura si trasforma in fede, ma in realtà è la stessa cosa, è certezza di qualcosa che stai ascoltando. Quindi la paura e la fede sono fatte della stessa sostanza, la differenza è in cosa stai mettendo o in chi stai mettendo la tua certezza. Quindi la fede viene dall'udire. Se tu ascolti continuamente cattive notizie, se tu stai continuamente assieme a persone che ti danno brutte notizie o persone che ti stressano la vita, persone negative, persone che continuamente parlano male, persone che non hanno un briciolo di speranza ma che continuano sempre a parlare delle cose che non vanno, e in Italia non va niente, il governo non va, il lavoro non c'è, e abbiamo i nostri figli che faranno, e là l'istruzione fa schifo, e tutti i sondaggi dicono che stiamo andando a peggiorare. Quando tu ascolti queste cose e le accetti, tu metterai fede in queste notizie. Ecco perché è importante più che mai predicare la buona notizia, il Vangelo, che è la buona notizia. Gesù non andava in giro a dare brutte notizie, Gesù andava in giro facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Il suo messaggio qual era? Il regno di Dio, il regno di Dio, il regno di Dio. Gesù cercava di attirare l'attenzione delle persone e farle focalizzare su un regno di Dio che non deve venire, che non si manifesterà quando tu morirai, ma il regno di Dio è giunto fino a voi, è in mezzo a voi e si manifesta con segni, prodigi, miracoli e con una vita soprannaturale. A questo serve la fede, non semplicemente per ricevere un miracolo, per ricevere una grazia. La fede serve per vivere. Il giusto vivrà, il giusto vivrà per la sua fede, il giusto vive per fede e vive il regno di Dio giornalmente. E lo scontro continuo è lo scontro tra questi due regni, tra il regno di Dio e il regno delle tenebre. E ciò che fa la differenza è in chi tu crederai. Il regno delle tenebre ti propina continuamente, giornalmente, quotidianamente, e delle brutte notizie: tu non ce la farai, il lavoro sta finendo, sarai licenziato, i figli non avranno un futuro, bisogna partire, gli immigranti che prendono possesso dell'Italia, è l'Islam che avanza, è l'ISIS che taglia teste a destra e a sinistra, è che non ci permettono di pronunciare. Quando noi crediamo in questo, è la guerra, è quel pazzo in Nord Corea, è quel tipo con il parrucchino negli Stati Uniti, è questi scontri di gente che continuamente mette missili a destra e fa attentati a sinistra, è la droga, è gli scontri, le guerre civili ovunque, è le torri gemelle, è gli uragani, è i terremoti. Se noi continuiamo ad ascoltare soltanto queste notizie, la nostra fede si attaccherà a quelle che sono delle incertezze, quindi la nostra fede è automaticamente paura. Ma noi abbiamo bisogno, il bisogno di sentir parlare della buona notizia, perché il nostro inconscio è abituato alla cattiva notizia. Appena arriva una brutta notizia, noi diciamo: me l'aspettavo. Noi non ci sorprendiamo delle brutte notizie. Noi siamo arrivati al punto che non ci sorprendiamo più delle brutte notizie. La cosa mostruosa è che noi possiamo continuare a mangiare la nostra pasta con la salsa e carne arrostita mentre guardiamo il giornale e vediamo 5 milioni di sfollati in Florida, e vediamo la distruzione degli tsunami e dei terremoti in Indonesia o dei terremoti in Italia, e continuiamo a mangiare vedendo dei disastri, vedendo l'Africa che è ridotta allo stremo, vedendo la borsa che cala e le persone che perdono i loro risparmi, e noi continuiamo a mangiare e ingoiamo pasta e brutte notizie, e digeriamo pasta e brutte notizie, e non ci rendiamo conto che ormai fanno parte del nostro organismo, del nostro DNA. E quando arriva qualcuno che parla di un miracolo, che racconta una bellissima testimonianza di un miracolo ricevuto da Dio, noi stiamo così dicendo: sarà vero? E questo è il dramma oggi, è un dramma impressionante, un dramma che sta tenendo i nostri cuori bloccati, che non ci permette di alzarci, di andare ad un nuovo livello, e siamo lì sempre a farci la guerra su Facebook, a mettere i versetti, e no, è scritto così, sì, però questo significa questo, e ci sono sempre le persone che sono pronte a puntarti il dito e a guardare la pagliuzza che è nel tuo occhio, senza guardare non la trave, la foresta che c'è nei loro occhi. Ed è così, purtroppo. Noi abbiamo bisogno di continuare a parlare del Vangelo, la buona notizia. La gente è stanca della religione, la gente è stanca di sentire che Dio è così, la gente vuole sentire il Vangelo, ha bisogno del Vangelo, ed è questo il messaggio che Gesù dava, e questo è il messaggio che noi dobbiamo continuare a dare. L'eredità è per grazia, quindi possiamo appropriarci di questa eredità per fede. La fede è certezza di cose che si sperano, la fede è certezza di qualcosa che Dio ha messo davanti a te. Vorrei ricordare un attimo questo concetto della speranza, che è molto importante, perché quando parliamo della certezza non ci rendiamo conto che la fede è certezza di cose che si sperano. Ora, nella nostra lingua italiana, nella nostra cultura, in realtà questo è un controsenso, perché non puoi avere la certezza di qualcosa di cui non hai certezza. La certezza di cose che si sperano. Nella nostra cultura, purtroppo, questa parola ha un significato bruttissimo. La parola speranza, il concetto di speranza nella nostra cultura, nella nostra nazione, nel nostro vocabolario, nei nostri discorsi è un punto interrogativo. Speriamo che ce la facciamo. Speriamo che questo uragano non distrugga molte cose. Speriamo che non ci siano altri terremoti. Speriamo che il lavoro per i nostri giovani aumenti, speriamo che alle prossime elezioni non saremo governati da Tizio o da Caio, speriamo che domani nel mio lavoro posso vendere qualche cosa, speriamo che la mia macchina continui a durare, speriamo che posso arrivare a fine mese a pagare le bollette. La speranza, secondo il nostro concetto, è un punto interrogativo. Nella cultura ebraica, invece, la cultura con la quale è stata scritta la Bibbia, la speranza invece è tutt'altra cosa. La speranza è ciò che Dio mette davanti a te. La speranza è quello che Dio fa, ciò che Dio ha stabilito, che i tuoi occhi naturali non possono vedere, ma che il tuo cuore riesce a percepire. La fede è riuscire a vedere con gli occhi dello spirito quello che non riesce a vedere con gli occhi naturali. La speranza sono le promesse di Dio e quindi la fede è certezza di obiettivi. La parola speranza nella cultura ebraica significano obiettivi, significa porre una meta davanti a te, ok? Delle cose che sono stabilite davanti a te. Quando tu sei sui blocchi che stai per partire per i 100 metri, la tua speranza è la linea del traguardo. Non è la speranza di arrivare, perché tu sai che arriverà. Ma la speranza è quella linea del traguardo che tu devi superare. È qualcosa di certo, è qualcosa di assoluto. Quindi la fede è la certezza di obiettivi che Dio mette davanti a te. Mentre la paura è la certezza di qualcosa che gli altri vogliono farti credere. Quindi è la certezza di qualcosa che temi. La malattia, mio nonno è morto di tumore, mio padre è morto di tumore, quindi anch'io morirò di tumore. Questa è paura, però è fede in qualcosa che temi. Quindi hai messo fede in qualcosa che non è certo, ma che ti stai creando. La paura crea dei mostri incredibili. I miei colleghi, sono stati licenziati, quindi probabilmente anch'io sarò licenziato e ho paura che sarò licenziato. Quindi quella paura è la certezza di qualcosa che temi, mentre la fede è la certezza di qualcosa che Dio ha detto nella tua vita. Ecco perché la fede in Dio viene dall'udire la parola di Dio, ma la fede nelle cose brutte viene dall'udire le cose brutte. La fede è generica. Se tu ascolta, sono convinto che questo parlerà al tuo cuore. La fede nel tuo cuore mangia notizie, si sfama di notizie. Se tu non dai da mangiare la parola di Dio alla tua fede, la tua fede si nutrirà di qualcos'altro, inevitabilmente. Se tu non dai da mangiare alla tua fede ciò che procede dalla bocca di Dio, la tua fede si sfamerà di qualcos'altro. E se noi non ci sfamiamo, se noi non cibiamo la nostra fede con ciò che viene direttamente da Dio, la nostra fede si ciberà delle bugie che vengono dal diavolo. Allora noi dobbiamo sfamare, noi dobbiamo cibare la nostra fede con la buona notizia. Se noi ci cibiamo della buona notizia, la nostra fede ci renderà stabili. Ed è questo un bellissimo versetto che voglio leggere, credo si trovi in Isaia capitolo 7. Guardate il versetto 9, la seconda parte del versetto 9, Isaia capitolo 7 dice così, bellissimo, dice, se non credete, certamente non sarete resi stabili. La tua fede non ti fa diventare figlio di Dio, la tua fede ti rende un figlio di Dio stabile. Se non credete, certamente non sarete resi stabili. La tua fede ti permette di essere stabile in quelle che sono le promesse di Dio per la tua vita, in quella che è l'eredità di Dio per la tua vita. L'eredità di Dio per la tua vita è la guarigione, la salute. Appena arriverà una malattia, perché arriva, perché noi siamo esposti, non siamo Gesù, noi siamo esposti alla malattia, a meno che non abbiamo una fede particolare come Kenneth Hagin, come Smith Wigglesworth, che dal momento in cui hanno creduto non hanno mai più avuto una malattia o non sono mai stati più male, e che Dio voglia che tu ed io abbiamo quel tipo di fede che è così ferma e stabile in quella che è la buona notizia del regno di Dio. La nostra fede ci permetterà di essere stabili nelle promesse di Dio. Appena arriva la malattia, noi possiamo prendere posizione e dichiarare: no, la mia eredità in Cristo mi provvede guarigione e mi permette di vivere nella salute. Stiamo dicendo forse che coloro che si ammalano non hanno fede? No, stiamo dicendo forse che quelli che si ammalano sono meno spirituali di chi non si ammala? Assolutamente no, sto dicendo semplicemente un'altra cosa, che la nostra fede, se ci fortifichiamo nella nostra fede, noi saremo resi stabili in quello che è il modo di affrontare la situazione. Magari la tua fede, la mia fede non ci evitano una malattia, ma la fede ci aiuta a uscirne fuori, o la fede ci aiuta ad affrontare la malattia con pace, con serenità, con gioia. Non vedremo quella malattia come un giudizio di Dio nella nostra vita o come una legnata di Dio perché abbiamo commesso un peccato, perché abbiamo sbagliato, perché abbiamo fatto qualcosa che non dovevamo fare, allora Dio ci sta punendo. No, semplicemente la vita ci pone davanti determinate problematiche e la fede non ce le evita le problematiche, ma la fede ci aiuta ad affrontare le problematiche. Quindi se ho una malattia o se ho un problema economico, la fede mi aiuta ad affrontare con serenità e con pace quel determinato momento. La fede non mi dice: ah, quella è colpa tua perché Dio ti sta punendo, che magari hai speso i soldi in maniera sbagliata, allora Dio ti sta punendo perché Dio vuole farti comprendere che devi usare i tuoi soldi. No, no. Non è così. La fede ti permette di rimanere stabile e fermo in un momento di difficoltà e dire: anche se sto vivendo un momento di malattia, anche se sto vivendo un momento difficile a livello economico, anche se sto avendo dei problemi con i miei figli, sto avendo un problema con mia moglie, con mio marito, io so che Dio mi aiuterà ad affrontare quella situazione per quanto mi riguarda e a uscire fuori da determinate situazioni e a prendere delle decisioni che saranno il meglio per la mia vita e il meglio per le persone che sono accanto a me. Quindi la fede ci rende stabili. Guardate in Romani 4, abbiamo letto qualcosa e dobbiamo andare verso la conclusione. Magari la prossima settimana continueremo ancora a parlare della fede che ci permette di vivere e di realizzare la benedizione dell'eredità nella nostra vita. Noi abbiamo un'eredità straordinaria. Se abbiamo sbagliato, se magari sei caduto, hai peccato, hai fatto qualcosa che non dovevi fare, magari ti senti in colpa, tu pensi che magari Dio non si può servire di te per parlare del suo amore ad altre persone. Sbagliato! Non è così, perché la giustizia di Dio è nella tua vita non perché tu sei perfetto, perché non sbagli mai. La giustizia di Dio è nella tua vita perché Cristo ti ha reso giusto, non per le tue opere. Quindi sei caduto? Rialzati nel nome di Gesù. Hai commesso un peccato? Chiedi perdono, vai avanti. Ma se sei malato, questo non ti impedisce di pregare per i malati. Se sei in una situazione economica un po' particolare, questo non ti impedisce magari di benedire qualcuno che sta peggio di te. Ah, io sto male economicamente che non posso aiutare nessuno. No, magari i soldi che stai utilizzando in questo momento per le sigarette, o i soldi che stai utilizzando in questo momento per un abbonamento su Sky, oppure una tariffa particolare su un cellulare, eccetera, eccetera. Non hai idea di quanto può fare 1 euro, 5 euro al mese mandati in Africa, che possono salvare la vita, letteralmente la vita fisica di alcune persone che stanno morendo perché non hanno magari 1 euro per affrontare il pronto soccorso, magari in uno stato come il Burkina Faso. Quindi ci rendiamo conto che se stiamo attraversando dei momenti difficili, non significa che noi non possiamo essere di benedizione per altri. Ho visto una mamma che magari aveva problemi agli occhi, prendersi cura del proprio bambino che magari stava facendo qualcosa di pericoloso. Allora cosa? La mamma doveva giustificarsi con il suo problema agli occhi perché non poteva prendersi cura del suo bambino? No, a maggior ragione. A maggior ragione se siamo in difficoltà, ricorda, e tu lo sai, non lo sappiamo questo, chi è in difficoltà riesce a capire molto meglio le persone che vivono un'altra determinata difficoltà. Quindi se tu sei in una difficoltà, non sentirti in colpa, per favore usa questo momento per benedire la vita di qualcuno, per benedire la vita di quanti stanno vivendo magari in questo momento la tua stessa difficoltà, magari in maniera peggio della tua. Sono persone che vanno in depressione, ci sono persone che pensano addirittura al suicidio perché credono che nel momento in cui hanno compiuto un determinato errore o sbaglio, magari la loro vita è finita e che non c'è più speranza per la loro vita e che Dio ha cambiato idea e non li può benedire, che hanno perso tutte le benedizioni. Questo è falso, grazie a Dio, è falso. Ed ecco perché vorrei concludere con questo principio. Guardate qua, in Romani 4, il versetto 16 dice così: l'eredità è per fede, in questo modo essa è per grazia. Vedete, la fede esalta la grazia di Dio, la fede non esalta noi, la fede non esalta la nostra spiritualità, la fede non esalta la bravura e la santità delle persone, la fede esalta la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Dice affinché la promessa sia assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è dalla legge, ma anche a quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale, come sta scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, è padre di tutti noi davanti a Dio, è padre di tutti noi davanti a Dio, a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Ora vorrei esprimere un principio fondamentale. Se tu stai attraversando un momento difficile, se stai attraversando, ad esempio, se hai una malattia, se stai attraversando un momento economico difficile, qualcosa che ti sta scoraggiando, che ti sta buttando giù, qualcosa che ti sta lavorando ai fianchi e ti sta letteralmente sfiancando, la fede non nega la verità. Scusate, la fede non nega quello che stai vivendo. Molto spesso le persone, io sento persone che stanno attraversando un momento difficile, tu chiedi come va e loro dicono benissimo, grazie a Dio, lo dico per fede. No, questa non è fede, questa è negare la realtà, quella non è fede. Questo tipo di spiritualità non porta le persone da nessuna parte, anzi fa diventare le persone sempre più esaltate e non sono di buona testimonianza. Se tu hai un problema, non devi dire che va tutto bene. Tutto benissimo, grazie a Dio, con Gesù tutto bene. Falso, sei un bugiardo, sei un ipocrita. Perché se tu poi piangi, se poi stai male, e se magari davanti alle persone stai bene, poi massacri di botte a tua moglie o ai tuoi figli, o rispondi male ai tuoi colleghi al lavoro, o non sei di buona testimonianza per la strada, e magari mandi a quel paese o dici le parolacce a qualcuno che magari ti sta tagliando strada, non è vero che va tutto bene. La fede non nega la realtà. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. La fede non nega la realtà. La fede dichiara la verità sulla realtà. Ed è questo un principio molto importante, a me ha aiutato tantissimo nell'arco degli anni e che mi ha aiutato nei momenti di grande difficoltà. Io non posso negare quello che sta accadendo nella mia vita. E se qualcuno viene da me e mi dice come stai, non posso dire tutto bene. Se è un amico, magari mi posso aprire e dire: sai, sto attraversando questo momento difficile, questo momento difficile. È inutile metterci la maschera dei super spirituali. Non serve né al cielo né alla terra. Facciamo soltanto ridere i polli e basta. La fede chiama le cose che non sono come se fossero. La fede non chiama le cose che sono come se non fossero. La fede chiama le cose che non sono come se fossero. Scusate il gioco di parole. Semplicemente la fede non nega la realtà dicendo che non esiste, ma la fede chiama all'esistenza la verità. La fede chiama le cose che non sono come se fossero. Cioè, se io sto male, ho una malattia, io non posso negare la mia malattia, ma posso dire, questa è la realtà. La realtà è che ho questa malattia, ma la verità è che per le lividure di Gesù io sono stato guarito. Quindi io dichiaro la guarigione sulla mia vita e dichiaro che Dio mi farà uscire fuori da questa malattia velocemente. Io dichiaro la mia guarigione nel nome di Gesù. La fede non nega la realtà, ma la fede dichiara la verità sulla realtà. Quindi la fede non nega che esiste il problema, ma la fede dichiara la soluzione sul problema. Dichiarare l'inesistenza del problema non è fede. Se hai un nemico davanti, non puoi dire non c'è nessuno. No, tu devi dire come Giosafat: Signore, noi abbiamo paura, ma i nostri occhi, perché i nostri nemici sono tanti e ci faranno tanto male se dipendesse da noi, ma i nostri occhi sono su di te e noi sappiamo che la battaglia non dipende da noi ma dipende da te, che l'esito della battaglia non dipende da noi ma dipende da te. Negare il nemico non è spiritualità, non è fede. È importante. La fede non nega la realtà, la fede dichiara la verità sulla realtà finché la realtà non cambia. Ciò che cambierà la realtà è la verità. Ciò che cambia la realtà è la verità. Ed è importante, chiama le cose che non sono come se fossero. Stai cercando lavoro, non negare il fatto che sei disoccupato e che hai difficoltà economiche, ma dichiara e chiama all'esistenza il lavoro. Vi dico che io posso raccontarvi non centinaia, ma migliaia di testimonianze del genere, dove Dio ha fatto miracoli straordinari, non perché qualcuno ha pregato, non perché qualche super santo, super unto ha pregato per le persone, ma perché le persone si sono svegliate nella fede, hanno cominciato a capire come funziona la fede. La fede chiama le cose che non sono come se fossero. Hanno cominciato a dire: io ho il lavoro, dichiaro nel nome di Gesù e ti ringrazio Padre perché tu mi hai dato un lavoro. Alcune persone hanno dichiarato, hanno cominciato a dichiarare: alla fine del mese io sarò già occupato e avrò uno stipendio e avrò un lavoro e potrò dare da mangiare ai miei figli. Non lamentarti della realtà, non dire a Dio quanto è grande il tuo problema, qualcuno disse, ma di al tuo problema quanto è grande il tuo Dio. Quindi dichiara la verità sul problema. L'eredità funziona così, l'eredità è già disponibile, ma noi dobbiamo appropriarci di questa eredità per fede. Questa eredità è per grazia, non è per merito, non è mediante qualcosa che possiamo fare, non è perché ci comportiamo bene, non è perché siamo perfetti. Non esiste una persona a questo mondo che potrebbe appropriarsi dell'eredità mediante la propria santità o mediante le proprie azioni. Non è qualcosa che possiamo guadagnarci, è qualcosa che ci viene dato direttamente dall'alto, che è stato già stabilito da noi. Non fatevi infinocchiare, scusate l'espressione se è un po' dura o cruda, da quelli che vi dicono: se tu dai la decima Dio ti farà prosperare, se tu sei sottomesso tu avrai il diavolo sotto i piedi, se tu sarai fedele in comunità allora Dio sarà fedele con te. Non fatevi convincere da persone che vi predicano queste cose, perché non esiste un messaggio del genere nel Nuovo Testamento. Ogni benedizione che noi abbiamo è per grazia. Guardate, e vado a concludere con questo. Matteo capitolo 5, Gesù parla di una benedizione generica e generale su tutti gli uomini. E la leggo. La leggo da Matteo, però voglio farvela leggere poi da Luca. Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sui giusti e sopra gli ingiusti. Se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto i pubblicani? Se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Guardate dal Vangelo di Luca, è bellissimo qua. Ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Ma se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Poiché anche i peccatori amano coloro che li amano. E se fate del bene soltanto a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete, poiché i peccatori fanno lo stesso? E se prestate a coloro dai quali sperate di riavere, che merito ne avrete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperare nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benigno, egli. Il Padre, egli è benigno verso gli ingrati e verso i malvagi. Siate dunque misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso. La grazia di Dio, la benedizione di Dio è sopra ogni singolo essere umano. E se Dio chiede a te di farlo, è perché Lui lo fa. Gesù l'ha detto, se voi lo fate è perché il Padre vostro lo fa, e se volete essere come il Padre dovete fare quello che fa il Padre. E parla della grazia, parla della misericordia. Chi ha fede si appropria dei propri diritti. Tutti quanti noi che siamo sotto questo cielo viviamo sotto una benedizione costante e continua. Anche coloro che non credono, anche coloro che sono lontani, anche coloro che bestemmiano e anche coloro che vivono contro Dio, che lo vogliamo o no, che ci piaccia o no, dice Gesù, è Gesù che dice, egli è benigno verso gli ingrati e verso i malvagi. Siate dunque misericordiosi, come anche il Padre vostro è misericordioso. Se noi abbiamo fede, noi possiamo appropriarci e quindi vivere lo stile di vita del regno di Dio. Possiamo accontentarci di vivere in una benedizione generica? Assolutamente sì. Questo cambia chi siamo? Assolutamente no. Quindi avere fede in Lui cosa ci permette? Ci permette di sperimentare la benedizione, di sperimentare la eredità che Lui ha già stabilito per ogni essere umano. La fede ti permette di sperimentare i benefici. La fede ci fa ritornare a casa e ci rimette nella posizione che abbiamo lasciato quando siamo nati. E questo è molto importante per noi comprenderlo. La fede ci permette di vivere uno stile di vita soprannaturale. Vorrei concludere così dicendo questo. La fede non è qualcosa che serve soltanto nel momento del bisogno. La fede ci permette di vivere nel soprannaturale ogni giorno e ogni momento della nostra giornata. La fede ci permette che il soprannaturale diventi il naturale nella nostra vita di tutti i giorni. La fede è uno stile di vita, non è un momento specifico della tua vita o della tua giornata. La fede è una ferma persuasione che non è soggetta a cambiare. E con questo voglio ringraziare Dio, voglio terminare questo studio e continueremo a parlare della fede la prossima volta. Padre, preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti di questo tempo insieme, vogliamo benedirti con tutto il cuore per come parli alle nostre vite, per come ci discepoli, per come ci equipaggi, per come ci permetti di salire di livello. Ti chiedo nel nome di Gesù che ognuno di noi possa avere occhi aperti per vedere determinate cose, che ognuno di noi possa avere orecchie per udire e cuori per credere. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. L'amore di Dio, l'amore del Padre, non guarda alla qualità delle persone, perché il Padre ama tutti, ma Lui onora soltanto quelli che lo onorano. L'onore di Dio guarda la qualità della nostra fede. L'amore è per tutti, ma al Padre piacerebbe onorare le persone in base a quello che credono. Ed ecco perché l'amore non guarda la qualità delle persone, ma l'onore guarda la qualità della fede. Ecco perché la fede ci permette di vivere ad un livello superiore, non per essere migliori degli altri. La fede non ci fa diventare migliori di nessuno, la fede semplicemente ci permette di sperimentare qualcosa in più degli altri. Ecco perché abbiamo bisogno di comunicarlo agli altri, affinché altri possano vivere quello che noi viviamo. A me è capitato, quando vivevo dei momenti di grande aridità, vedere le persone che vivevano il soprannaturale, questo mi faceva arrabbiare tremendamente. Perché? Perché volevo anch'io vivere determinate cose. Io sapevo che loro non erano meglio di me. Ed ecco perché un giorno proprio lo Spirito Santo mi disse: loro non sono migliori di te e tu non sei migliore di loro. Loro non sono peggio di te e tu non sei peggio di loro. Semplicemente loro hanno scelto di vivere con semplicità la loro fede. Vuoi farlo anche tu? Perché quello che loro stanno vivendo lo puoi vivere anche tu, e anche meglio, e in maniera ancora più abbondante. Quindi vedete, la scelta è per ognuno di noi. Io voglio ringraziare quanti sono stati in ascolto, quanti hanno seguito questa diretta e quanti magari la riascolteranno. Voglio dirvi che stasera, che domani mattina già troverete l'audio, il file audio, il file video sul nostro sito, che è senzamisura.org. Troverete anche il file su YouTube, sul nostro canale. Voglio ringraziarvi per le vostre preghiere, voglio ringraziarvi per il vostro sostegno spirituale, voglio ringraziarvi anche per il sostegno delle vostre offerte, che realmente ci stanno permettendo di andare avanti e di fare tante cose per il regno di Dio, che ci stanno permettendo di abbattere tantissime fortezze, tante barriere, tanti confini. Questo fine settimana, sabato e domenica, saremo a Santa Teresa Riva a Messina. Avremo 2 giornate meravigliose con la fraternità di Don Francesco Broccio. Quindi, quanti desiderano venire, sono in zona, saremo a Santa Teresa Riva, quindi in provincia di Messina. Ma in ogni caso, saremo sempre online con le nostre dirette. Grazie, grazie ancora per quanti desiderano sostenerci ancora in maniera, in tutti i modi che voi sapete. Grazie per quello che fate, grazie per quello che continuate a fare. Dio ci benedica e continua a benedirci ancora di più. Una buona serata a tutti quanti e buona settimana che ci sta davanti. Ci rivediamo domani con il nostro video quotidiano. Buona serata a tutti.